Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata inizia oggi. Possiamo salutare finalmente le nuove radio arrivate, che sono in particolare Radio Onda d'Urto, che trasmette a Brescia, ma non solo, praticamente tutta la Lombardia, il Veneto e il Trentino, e poi la simpatica Radio Campagnola nel Trevigiano. Ma oggi salutiamo come ospite del primo segmento una bellissima attrice che ha presentato al Museo di Roma in Trastevere, in piazza di Sant'Egidio, uno spettacolo dedicato a Venezia, quindi Treviso, Trevenezia, siamo sempre nel nord-est che amiamo molto. Il Dottor De Mati, che è un testo proprio dedicato a Basaglia, quello che rappresentava un po' la costrizione. Sappiamo che c'è stata una mostra molto bella che è ancora in corso nel museo, dedicata ai volti dell'alienazione. Sono i disegni di Roberto Sambonè, proprio dedicati a quello che una volta si diceva il matto. Oggi, naturalmente, solo nei tarocchi e fuori dai tarocchi non si può dire, è politically correct, vero?
Esatto,
Flaminia?
Infatti siamo con Claudia Fontanari, giovane bella attrice, come dicevi tu, che ha messo in scena questo spettacolo molto particolare, tra l'altro scritto e interpretato da lei, per la regia di
Sara Valerio.
Di che si tratta?
Lo spettacolo parla in realtà della storia di mio nonno, Diego Fontanari, un giovane primario che all'inizio degli anni 60 arriva a Venezia per aprire il reparto di neurologia, che fino a quel momento non esisteva. Siamo in anni in cui, appunto, all'inizio degli anni 60 si sta formando un approccio nuovo, rivoluzionario alla malattia mentale, e all'interno della medicina si sta iniziando a delineare una separazione tra psichiatria e neurologia.
Lui era un neurologo?
Lui era un neurologo. E quindi nello spettacolo si ripercorre la fase iniziale di costruzione di questo reparto, con tutte le difficoltà che ci sono legate al fatto che inizialmente non si capiva quale fosse il ruolo di questo nuovo reparto, quali fossero le malattie di competenza, la differenza tra malato psichico e malato neurologico.
E rapidamente, che differenza c'è? Perché forse aiuta anche a chiarire.
Siamo ancora tanto ignoranti sull'argomento.
Inizialmente la confusione era data dal fatto che proprio in quegli anni si stava iniziando a distinguere tra malattia mentale vera e propria e disturbi d'altro tipo, come disturbi di natura organica o altre forme di disadattamento sociale. Tant'è vero che i primi anni, i primissimi pazienti del reparto di neurologia a Venezia sono persone che presentano dei disturbi, diciamo, che le pongono un po' al confine del concetto di normalità socialmente accettato, per cui ad esempio forme di alcolismo grave, forme di demenza, epilessia, problemi come la depressione, tutti disturbi che fino a quel momento avevano condotto quelle persone ad essere ricoverate in un manicomio, e se si trattava poi di persone provenienti da un ceto sociale medio-basso poteva essere anche un ricovero a vita, e che invece in quel momento si inizia a capire che esiste un'alternativa.
Quindi non era la malattia psichica vera e propria, che poi sfocia anche in forme anche gravi,
no.
Ma sono dei malati patologici borderline, diciamo.
Esattamente, esattamente.
Ho capito.
Tant'è vero che questo, appunto, inizialmente anche qualche forma di malattia psichica veniva ricoverata nel reparto, ma assolutamente solo forme non violente, non furiose, perché altrimenti il reparto non era attrezzato.
Fine pena mai, si direbbe, parafrasando, insomma, tanti romanzi che parlano di queste persone con difficoltà comportamentali, con difetti nel comportamento, ma difetti assolutamente tollerabili, che oggi direbbero delle simpatiche schizofrenie.
Sì, quindi non gravi, non violenti,
esatto.
E che quindi forse sono proprio quelli individuati durante la mostra, anche
e
ritratti dal Sambonè.
I diritti, ricordiamolo bene, se avevano un piccolo patrimonio, grande patrimonio, venivano scavalcati da un curatore, da un tutore, qualcuno che comunque, come se fossero dei minori non in grado di intendere e di volere, faceva il bello e cattivo tempo,
esatto.
Che poi uscivano, se uscivano, e rimanevano praticamente con le mutande e poco altro,
sì, perché
gli veniva rubato tutto.
Purtroppo c'è il contraltare economico che c'è sempre in queste situazioni,
certo.
Però
esatto.
Ecco, quello che poi la mostra mette a fuoco e che Sambonè ha ritratto, perché poi lui, ricordiamo, ma Sambonè è il grande designer,
come no?
Il grande esteta, tutti a casa penso abbiamo un servizio di posate Sambonè che vale quasi più dell'argento.
È vero.
Invece lui nel 50, nel 51 andò in Brasile, a Jaquira mi sembra, diventò amico andò per insegnare. ebbe una docenza, diventò amico del direttore dell'ospedale e ritrasse questi malati di mente, quindi evidentemente sono quelli di cui parli tu.
Esatto, anche perché parallelamente alla storia di mio nonno e della nascita del reparto di neurologia a Venezia, lo spettacolo ripercorre anche alcune tappe di quella che è stata l'esperienza, la lotta di Franco Basaglia in quegli anni.
Certo, quanto dura lo spettacolo?
Un'ora.
Un'ora è solo una, è già stato, quindi è stata solo quella serata, lo rifarai?
Sì, dovrei rifarlo qui a Roma, ma ancora non ho una data sicura.
E nel Veneto?
L'ho già fatto a Venezia e dovrei riportarlo anche sempre prima dell'estate.
Perché Claudia Fontanari è veneziana.
Assolutamente, sì. L'abbiamo già detto, volevamo ricordare giusto per nota, visto per omaggio a lei a Venezia, che è uscito un libro militante, molto importante, che riguarda il Fontego dei tedeschi, questo palazzo splendido vicino al Ponte di Rialto, che è stato acquistato dalla proprietà iniziale del comune, è stato acquistato oggi da Benetton e lo ha praticamente stravolto. Le modifiche dell'Ottocento sono state rimosse, il cortile quindi adesso è aperto, delle scale mobili rosse tagliano a metà delle opere d'arte architettoniche di quello che era la più grande opera costruita dai tedeschi, diciamo dai germanici, per immagazzinare le merci. Era un po' un loro luogo di scambio, è enorme, credo che dopo Palazzo Ducale sia il palazzo più grande di Venezia.
Sì, non lo so con certezza, però sì, è enorme.
Insomma, vi invitiamo a comprare questo libro prodotto sempre dalla Corte del Fondego, che appunto è un'associazione nata per proteggere questo splendido palazzo veneziano, nostro Fontego dei tedeschi, per salvarlo dallo sciupio vistoso che sta facendo la famiglia Benetton.
Però non lo so, io voglio spezzare una lancia e non ho visto, non sarei così critica.
Perché, andiamo a vedere.
Beh, vedremo, perché
andiamo
a volte, sai, rimaneggiare le opere d'arte non è detto che
come
sia
no,
negativo.
Come no? Benissimo.
Allora grazie Claudia.
Salutiamo ancora
grazie
Claudia.
A voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Ci colleghiamo con una radio che è molto importante in Lombardia, ma non solo. Parliamo di Radio Onda d'Urto e ci colleghiamo con Sancio. Ciao.
Buongiorno Alberto, un saluto a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori da Sancio e dalla redazione di Flatlandia, la trasmissione dedicata ai libri di Radio Onda d'Urto di Brescia.
Di che libro ci parli in questo collegamento, Sancio?
Il libro di cui vi voglio parlare, in realtà facendo parlare l'autore, è L'invenzione della madre di Marco Peano, un esordio interessantissimo di questo 2015, uscito per Minimum Fax. Marco è sì all'esordio, ma è comunque all'interno dell'ambiente editoriale da tempo, organizzatore di festival, ricordo Roland a Milano, ma anche editor per Einaudi. Questo è il suo esordio nel romanzo e gli abbiamo chiesto di presentarlo agli ascoltatori.
È una storia d'amore fra una madre e un figlio, nel senso che racconta la storia di Mattia, un ragazzo che abita in provincia, ha 26 anni, e la storia è quella di sua madre che è malata da molto tempo. È malata da tempo e non ha più tempo a disposizione, ha un anno ancora da vivere e Mattia decide di investire tutte le sue giornate, ogni istante che ha a disposizione per stare accanto a lei e vivere con la maggiore intensità possibile questo momento terribile ma insieme bellissimo.
È un libro anche doloroso se vogliamo, però alla fine in qualche modo ha una sua profonda dolcezza. Devo dire che è molto concentrato, cioè è sempre lì questa vicenda, questo ragazzo, sia nella prima parte in cui la madre esce dall'ospedale, però saranno poi sui ultimi giorni, la parte centrale che è quella della morte, del funerale e così via, ma anche quella successiva, no? Dove però la presenza della madre è sempre molto forte, del ricordo nelle cose che capitano. C'è proprio un nucleo da cui tu hai deciso di non staccarti quasi mai in tutto il libro.
Sì, è così perché siamo, anche se il romanzo è scritto in terza persona, il lettore sta costantemente dentro la testa di Mattia. Tutto il libro è come se fosse filtrato dagli occhi di questo ragazzo, che ha delle caratteristiche evidentemente quasi ossessive, nel senso che lui osserva non solo la madre, ma anche i fenomeni che lo circondano in un momento così difficile, il modo in cui le dinamiche familiari cambiano quando un membro della famiglia si ammala gravemente, è come se ci fosse un nuovo membro della famiglia, ma questo nuovo membro della famiglia è la malattia stessa in qualche modo, è proprio perché Mattia decide di farsi attraversare completamente da questa, da questo momento così, così difficile. A un certo punto nel libro scrivo che Mattia è una telecamera di carne e sangue, perché sta registrando con la vista, con gli occhi tutto quello che accade, perché lo vuole portare il più lontano possibile con sé nella, nella memoria per tutto il resto della, della sua vita. Mi fa piacere che tu dica da un lato dolce e dall'altro anche doloroso, perché è un libro che nasce da un'esperienza autobiografica che poi ho rielaborato letterariamente nel corso di molti anni. La stesura è durata molto. Per me la difficoltà principale era mia, quella di trovare il punto giusto in cui raccontare questa storia senza dare forma a un romanzo strappalacrime e che non facesse pornografia del dolore e che in qualche modo riuscisse a far brillare la vita, che è quello che spero che rimanga al centro della narrazione.
E quindi la scelta, tu inizi con una data, la scelta di ambientarlo insomma tra il 2005 e il 2006, proprio con un riferimento temporale preciso, è dovuto alla tua, diciamo, esperienza personale o anche al fatto di volere però creare comunque un minimo di distacco nel riguardare queste, queste esperienze?
Credo che sia entrambe le cose, nel senso che i dati biografici del mio protagonista di Mattia coincidono con i miei e il decorso clinico della malattia di sua madre è quello che ho vissuto stando accanto a mia madre, e quindi le date presenti dentro il romanzo coincidono, ed è stato il tempo che mi ci è voluto anche per scriverlo. L'altro aspetto che rende utile il fatto che il romanzo sia ambientato in questo anno, in questo 2005, anche se poi ci sono una serie di flashback che ripercorrono i 10 anni precedenti della malattia della madre del protagonista, è legato anche un po' al suo lavoro. Mattia non si è mai laureato, ha fatto degli studi nel campo del cinema e lavora in una videoteca. Visto che una delle sue ossessioni è quella per le cose che finiscono e l'esaurirsi delle cose, è il momento preciso, il 2005, più o meno quegli anni lì, quello in cui il mercato dell'home video stava incominciando a cedere il passo alla pirateria, anche se non è un romanzo che parla di questo, però mi serviva un lavoro per lui che fosse sufficientemente fragile perché potesse rispecchiare in qualche modo la tematica della fine delle cose che permea tutta la narrazione.
E nel fare tutta una serie di citazioni cinematografiche tu usi moltissime parentesi, quasi come fossero delle note a margine, poi in realtà si intuisce che sono riflessioni nella testa del protagonista. Ci vuoi parlare di questo tuo uso particolare delle parentesi?
È un aspetto al quale tengo in particolar modo, quello delle parentesi, perché sono un segno di punteggiatura che mi piace moltissimo e che può avere delle controindicazioni all'uso. Poi ragionando molto su questo libro, soprattutto nelle ultime settimane, mi sono anche reso conto, chissà se è una scelta inconscia o conscia, che la parentesi in qualche modo, visto che questo è un romanzo sulla madre, appunto il titolo è L'invenzione della madre, sembra quasi una pancia e contiene delle parole e quindi sembra veramente mimare l'idea della gravidanza. Ma l'idea invece poi iniziale, il motivo per cui il testo è disseminato di questo appunto, è quello di permettere a chi legge di entrare e uscire dalla testa del protagonista e di fare in modo che alcune cose, noi a scuola impariamo che quello che si mette fra parentesi in qualche modo è meno importante, si potrebbe anche togliere, mentre invece volevo mettere lì dentro qualcosa che sembrava troppo bruciante, troppo complicato da incistare dentro la narrazione, ma che volevo risaltasse comunque. Quindi mi sembra che l'uso delle parentesi che faccio è sì per dire delle cose magari un po' più pudiche, in certi casi delle riflessioni. Mi piace l'idea delle note a margine perché di fatto sono appunti che arrivano a un certo punto sulla pagina, sbocciano, ma che fossero comunque importanti quanto il resto del testo, costruissero un'ossatura. Poi i riferimenti cinematografici stanno spesso fra parentesi perché volevo trovare un modo per metterci dentro dei ragionamenti sulle storie.
Bene, questo era Marco Peano che ci parlava di alcuni aspetti del suo l'invenzione della madre esordio per Minimum Fax.
Quindi un saluto e a fra poco con Sancho da Radio Onda d'Urto per continuare a parlare di l'invenzione della madre di Marco Peano.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Abbiamo ancora con noi collegamento da Brescia Sancho per continuare a parlarci dell'invenzione della madre, come ci avevi promesso, di Marco Peano.
Sì, come avevamo promesso, torniamo a parlare dell'invenzione della madre di Marco Peano. E innanzitutto lo facciamo ascoltando la lingua in una lettura da parte dell'autore dell'incipit del libro.
La madre sarebbe tornata. Dopo più di un mese in ospedale, tutto a casa era pronto per accoglierla. Mattia e suo padre avevano curato ogni dettaglio. Era martedì 1 febbraio 2005 e l'aria era fredda, ma c'era il sole. Ogni cosa sembrava leggera. Fermo in piedi, fuori dalla stanza di un ospedale di provincia, stavano in attesa i barellieri, volontari, forse segnati da un lutto personale, che regalano il proprio tempo ai bisognosi. Hanno il compito di predisporre la lettiga per il trasporto del paziente da casa all'ospedale. E questo è un viaggio triste. O come ora con la madre di Mattia, dall'ospedale a casa. E questo è un viaggio allegro. Si muovono rigorosamente in coppia. Uno dei due di solito ha più esperienza. L'altro cerca di imparare. Quella volta i barellieri erano un ragazzo e un uomo anziano. E agli occhi di Mattia persino il colore squillante delle loro divise sembrava voler festeggiare la fine del ricovero. Con mille attenzioni avevano protetto sua madre avvolgendola in una coperta pesante, ruvida al tatto. Non doveva prendere freddo. L'ambulanza avrebbe raggiunto la casa della paziente appena dimessa. Un movimento speculare, ma al rallentatore, aveva pensato Mattia, a quello che l'aveva condotta fin lì. Dopo aver compiuto un'ultima ispezione alla stanza, nulla di lei doveva restare lì dentro, neppure un fazzoletto, Mattia seguì la madre. In tembarella, con molta prudenza dal ragazzo in divisa, attraversarono insieme i corridoi, poi l'ascensore e infine raggiunsero l'uscita. Non avrebbe più scordato l'esattezza con cui i raggi del sole, appena la porta scorrevole si chiuse dietro di loro, colpirono il volto della madre. La luce era perfetta, moltiplicava il biondo dei capelli radi e le illuminava i lineamenti come una carezza.
Questo era l'incipit di L'invenzione della madre. Marco Peano lo leggeva, il libro è uscito per Minimum Fax. Abbiamo poi chiesto a Marco dell'utilizzo di alcuni titoli che lui fa, di alcuni capitoletti del libro. C'è uno per esempio che si intitola Guida alla morte in provincia. Sembra quasi che il romanzo voglia prendere la direzione del saggio, anche se saggio ovviamente non è.
Questo aspetto deriva dal fatto che da un lato io sono da sempre affascinato dai titoli con una valenza saggistica applicati alla narrativa, allo zen, l'arte della motocicletta, tutti questi titoli che mi fanno sempre molto sorridere, mi incuriosiscono. Del resto anche poi il titolo stesso del mio romanzo, per certi versi L'invenzione della madre, può quasi sembrare un qualcosa di vagamente saggistico. E all'interno della narrazione, che come dicevi giustamente tu all'inizio della chiacchierata, è suddivisa in tre parti, ci sono questi paragrafetti dentro i quali provo a esplorare un nucleo tematico, ma mi piaceva l'idea di trovare un titolo per questi paragrafi che desse un'indicazione, un suggerimento, oppure funzionasse anche da contrasto. Quello che hai citato, Guida alla morte in provincia, non te lo nascondo, era uno dei mille titoli impossibili che mi sono venuti in mente nei 7 anni in cui ho scritto questo romanzo, per il romanzo stesso. Avendo a disposizione, poi mi sono accorto che era inadeguato, e poi quando ho incontrato questo titolo me ne sono innamorato. E, avendo a disposizione molti paragrafetti, ho detto usiamo questi titoli che ho trovato, perché tutti quanti raccontano il libro ma non lo possono racchiudere quanto il titolo, ed è il motivo per cui li ho sparpagliati qua e là.
Nel libro c'è anche, più che giochi di parole, direi un'attenzione maniacale talvolta anche alla struttura interna delle parole stesse che vengono utilizzate.
Cominciare dal fatto che a un certo punto Mattia ragiona su un aspetto curioso, che il suo nome, la parola malattia contiene il nome Mattia, e questo invece secondo me sì, può essere tranquillamente definito un gioco di parole. C'è un tentativo di riflessione sulla lingua, sull'uso delle parole, sul fatto che ciascuno di noi, di una persona che non c'è più, continua a tenere delle tracce che magari accentua dopo la morte di questa persona nel proprio modo di parlare, nel proprio modo di esprimersi. Ciascuno di noi ha in famiglia un proprio lessico familiare che viene fuori, che come una traccia di DNA ti rimane attaccato addosso, e tu sai che quell'espressione la usava tuo padre o tuo nonno e ti piace ritirarla fuori. Allo stesso modo poi nel romanzo provo un po' a ragionare su alcuni aspetti di termini spesso medici, ma soprattutto il lavoro che a un certo punto mi è diventato chiaro era il fatto che la conquista della parola mamma, che non viene mai detta nel libro se non proprio alla fine, è un percorso che attraversa tutto il libro. Per tutto il libro il narratore continua a nominarla la madre. Questo da un lato perché mi appunto interessava arrivare a questa conclusione, potersi riappropriare della parola mamma quando lei non c'è più, che è una parola bellissima. I bambini spesso è la prima parola che imparano a dire, quella su cui fondano il loro alfabeto. E dall'altra, perché una cosa che non abbiamo detto è che non ci sono nomi propri in questo romanzo, tranne quello del protagonista. Mattia è l'unico nominato, anche perché è un modo per provare a dire che quando soffriamo, spesso tutto il resto veramente passa in secondo piano, quasi non viene più nominato. Diventiamo spesso egoisti, diventiamo delle persone orribili quando soffriamo veramente, e provare a costruire questo punto di vista egoistico era una, diciamo, scommessa che mi sembrava valesse la pena di provare a fare.
E noi invece qui scommettiamo su questo bellissimo libro, L'invenzione della madre. L'autore è Marco Peano, che abbiamo ascoltato, la casa editrice Minimum Fax.
Grazie ancora a Sancho. Flaminia, mi sembra che questo collegamento inizia bene il nostro rapporto con Radio Donna Rutto.
Inizia benissimo, siamo felicissimi e vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima volta.
Grazie da Alberto Gaffi e soprattutto a voi di Radio Onda d'Urto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata a Radio Città Futura, perché è stata già nostra ospite in altra trasmissione, la signora Lia Levi, autrice del romanzo Il Braccialetto, uscito per i tipi di EO, di cui abbiamo già parlato a lungo, ma di cui vogliamo parlare con l'autrice. Questa è la prima volta che riusciamo ad averla nei nostri studi, nella nostra trasmissione, pardon.
Esatto, infatti Flaminia, finalmente sono contenta di averla qua. Tra l'altro un libro bellissimo, io ho anche recensito, e che poi ha dato adito ad alcune polemiche. Allora, intanto parliamo di che parliamo? È la sera, purtroppo, quella sera famosa del 43, quando nel ghetto romano gli ebrei furono obbligati a radunare questi 50 kg d'oro correndo, e che poi non servirono in realtà.
Dici che non è servito a niente, ma siccome nessuno conosce il proprio futuro, questa richiesta da parte dei tedeschi era stata accolta con una forma di ottimismo, cioè si pensava che fosse vera la promessa, nel caso dovete consegnare quest'oro, gli ebrei di Roma non saranno toccati. Ecco perché c'era questa speranza, perché si sapeva che a Roma c'era il Papa. Il ragionamento era: questo è al posto di, perché a Roma una deportazione sotto gli occhi del Papa non si può fare.
Io ricordo benissimo, perché tanti amici ebrei, sono romano da sempre, da tantissime generazioni, si diceva: il Papa ci protegge, noi siamo gli ebrei del Papa, guai a chi li tocca. In fondo era stato anche aperto il ghetto, insomma non c'erano più le porte che la sera si dovevano chiudere, e si sperava che appunto quello che era già avvenuto in tutta Italia dopo le leggi razziali, perché ricordiamo che noi avevamo anche a Trieste un campo di concentramento e dove sono morte anche tante persone, perché non è che la risiera di San Sabba non fosse stata anche luogo di morte, ecco, perché ricordiamolo, ecco.
Va bene, sì, la città del Papa è anche Roma città aperta. Questa è stata unilaterale, questa dichiarazione Roma città aperta, non è che i tedeschi ne avevano preso atto, ma non ne avevano tenuto conto.
Più che altro per i bombardamenti americani, no?
Per tutto, perché nei bombardamenti anche la prospettiva che magari a Roma non si sarebbe combattuto, questo poi è successo.
Casa per casa.
Casa per casa. E quindi dentro, in questo pacco, era compresa anche che gli ebrei di Roma non sarebbero stati toccati. E quindi questa prospettiva nuova, che non era stata mai da nessun paese si era parlato di questa raccolta dell'oro, l'hanno preso come una conferma. Quindi certo, dice sì.
Praticamente è stata in questa tragedia anche una grande beffa.
Una grande beffa, anche perché c'erano le autorità, era stata ufficiale, gli ebrei erano stati ricevuti al comando, erano stati accompagnati da un rappresentante del governo italiano. Era ancora un momento in cui si credeva che i patti fatti coi politici in divisa, diciamo, fossero autentici.
No, volevo aggiungere, perché nel libro c'è molto interessante un'appendice di Anna Foa che si riferisce all'archivio di Pio XII, non è stato mai pubblicato, non sappiamo che cosa ci fosse scritto, e c'è quel passaggio che si riferisce a padre Tacchi Venturi, che insomma ha avuto un ruolo determinante in quel momento. Adesso ricordiamo che Papa Pio XII certamente in maniera silente però è entrato politicamente nella difesa degli ebrei, certamente c'è stato il rabbino capo romano che poi si è anche convertito al cristianesimo, ma è anche vero, no, perché c'è stata una polemica intorno a questo che noi abbiamo detto, perché è vero che tutto questo arrivava già dal 23, la riforma gentile, il catechismo nella chiesa, è anche vero però che nel 29 i patti lateranensi hanno dato, come dire, un impegno bilaterale che è stato ulteriormente tradito dopo.
Sì, la situazione è complessa. Naturalmente sul giudizio che c'è stato su Pio XII ci sono stati due elementi. Molte persone, compresa io nella mia infanzia, sono state salvate dai conventi e quindi diciamo che una parte della Chiesa Cattolica è stata parte attiva, no, nella salvezza degli ebrei. E naturalmente il Vaticano ne era al corrente, qualcuno dice che era stata l'iniziativa dei singoli conventi, ma questo no, non è esatto. Però l'atteggiamento di Pio XII è così, storicamente è stato giudicato poi, diciamo, se diciamo una parola riduttiva, insufficiente, perché sarebbe potuto intervenire con la parola autorevole della Chiesa, e più di tutto se lo erano aspettate proprio dopo la razzia del 16 ottobre, perché gli ebrei non sono stati presi e messi sui treni, c'è stato un giorno e mezzo in cui erano a pochissimi passi dal Vaticano, passi.
Ma certo, questo rimane un grande
dubbio. Ecco, il fatto invece del rabbino di Roma è tutta un'altra storia, il rabbino che si è salvato all'interno del Vaticano e poi per un suo percorso che è stato naturalmente criticato da parte ebraica e forse elogiato da parte cattolica, nel dopoguerra si è poi convertito, però non rientra, non lo metterei nell'opera di salvezza della Chiesa.
Un po' come il bambino che fu rapito da Pio IX, no? Il famoso caso.
Sì, il caso Mortara, esatto. Il caso Mortara, adesso uscirà questo grande film di Spielberg.
Non si sa quanto anche lì la conversione sia stata desiderata.
Mamma mia, sul lavaggio del cervello di un bambino. Adesso sarà di nono perché verrà questo grande film. Il bambino, però tutti non sanno che quando la madre andava a trovare nei primi tempi, il bambino le sussurrava che la sera si diceva una preghiera ebraica. Quindi prima di diventare sacerdote il cammino è stato piuttosto lungo.
Io conosco bene la storia di padre Congar, il grande domenicano francese, che anche lì ha parlato molto delle conversioni in Francia, perché anche in Francia ci sono state molte conversioni di ebrei che si sono convertiti, anche lì bisogna vedere in che forma. Però quello che diceva è, mentre un ebreo, e lo ripeto con piacere, non può e non deve dirsi cristiano, ogni cristiano deve dirsi ebreo. Quindi la comune radice ci deve ricordare che il non convertito al cristianesimo, e qui mi rifaccio a Paolo e a tanti che parlano di questo e aprono ai non ebrei la religione di Abramo, ricordiamolo che noi crediamo anche noi cristiani ad Abramo, non è che è lontano dalle nostre corde, certo, è sempre il grande padre Abramo, certo. Quindi bisogna dirlo, tutti noi cristiani siamo anche ebrei, l'ebreo non è anche cristiano.
Questa è una bellissima frase. Stavo pensando ai conventi, anche lì c'è stato un comportamento diverso fra quelli che hanno avuto bambini cui genitori ebrei nascosti, i cui genitori non sono più tornati. Alcuni hanno fatto finta di niente e l'hanno tenuti e li hanno fatto crescere cristiani. Invece c'è stato, mi pare proprio il Papa in Polonia, e ha detto: no, questi bambini sono ebrei, vanno restituiti all'ebraismo.
Allora ricordiamo Il braccialetto di Lia Levi, edizioni EO, 142 pagine a 15 euro, solo 10 centesimi a pagina.
Per la memoria non è male. Alla prossima.
Va bene, alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Abbiamo con noi da Parma Guido Conti, che ha praticamente scalato le classifiche, lo possiamo ben dire, con un libro scritto insieme con, intervistando il grande allenatore di calcio Arrigo Sacchi. Com'è nata questa idea, Guido?
È un'idea che è nata in casa editrice presso la Mondadori, perché stanno facendo una serie di libri dedicati agli sportivi, e in pratica ci interessava raccontare la storia di questo straordinario personaggio che è Arrigo Sacchi, che con il suo calcio totale ha spaccato l'Italia in due, imponendo al nostro calcio un'idea di gioco, un'idea di calcio completamente innovativa.
Scusami Guido, ti faccio una domanda da profana, perché io di calcio ho proprio zero totale. In che modo un allenatore può essere innovativo?
È innovativo nel senso che l'Italia ha sempre giocato in difesa e tutte le squadre italiane hanno sempre giocato aspettando gli avversari che arrivassero vicino alla porta, noi chiusi in difesa e poi...
Il famoso catenaccio, no?
Esatto, il famoso catenaccio, come diceva Brera, ma che abbiamo inventato perché siamo un popolo di difensori.
Beh, gli antichi romani, il gladiatore, no? Si salva nell'arena per quello.
Ma però in realtà Arrigo parla spesso dei romani, delle tattiche di guerra romane dove si attaccava continuamente.
Diceva
si attacca in 11 e si difende in 11. E poi bisogna essere proprio dominus del gioco.
Come delle ondate, possiamo dire, conquistare il campo avversario e poi velocemente ritornare a difenderlo, esatto, quando riconquista palla.
Infatti lui parlava del famoso elastico, cioè di quella famosa tattica di avanzare e ritornare tutti insieme. Questo è rivoluzionario e ha cambiato veramente il modo di giocare nel mondo, perché Arrigo poi lo hanno continuamente preso come modello moltissimi allenatori contemporanei, ma poi va in giro per il mondo anche a fare delle conferenze su come allenare, su come cambiare anche il modo di allenare determinato da questo gioco.
Possiamo dire che tra voi è nata un'amicizia o una parola grossa?
No, una parola grossa, nel senso che io ho tentato, ma però anche perché Arrigo è un personaggio molto affabile, però è anche molto riservato. E infatti la bellezza di questo libro è che ho tentato veramente di raccontare l'uomo, e l'uomo, bisogna dire, ha bruciato tutte le tappe in un tempo brevissimo, vincendo tutto, arrivando addirittura a giocarsi una finale mondiale, che è un grande vittoria, non è una sconfitta essere arrivati dopo il Brasile nel 94, e devo dire che dopo lui è stato bruciato dallo stress. Allora è un libro anche non solo sul calcio, ma sul mondo, e dando tutto, veramente tutto, al calcio e alla società che lo contattavano, ha bruciato le tappe, ma si è svuotato. Lui lo dice: io adesso non ho più la forza di allenare, ho smesso presto perché veramente lo stress mi ha bruciato.
Lo hanno criticato molto perché dicevano è una persona che in realtà il calcio vero non l'ha mai giocato. Tu come la pensi questa critica?
Ma lui rispondeva, la prima domanda che gli fanno è proprio questa a Milano, durante una alla Bocconi di Milano, dicendogli, e tutti gli studenti gli dicevano: ma come, lei allena il Milan, non è mai stato un grande campione, è stato un giocatore, ma come si permette di venire a insegnare a giocare a calcio? E lui dice: guarda che per fare il fantino non bisogna essere un cavallo.
No, ma anche voglio dire che i generali, no, disegnavano le strategie di guerra, ma non è che ci andavano loro in prima persona.
Non solo, ma lui ha imparato.
Beh, no.
Ha imparato del gioco dal suo bibliotecario, e ha imparato a fare l'allenatore capendo proprio un'idea di gioco completamente diversa, recuperando però un'idea senza tradire la tradizione, ma di andando alla ricerca dei padri fondatori del calcio, che volevano che il calcio fosse intanto uno spettacolo sportivo. Guardate che sono importantissime queste parole che lui diceva, perché sono ancora di grandissima attualità, cioè deve essere prima di tutto uno spettacolo sportivo, secondo deve essere una cosa bella, e poi bisogna sempre attaccare perché bisogna far divertire il pubblico e bisogna vincere sempre. Allora questo se si pensa anche ad oggi che lo spettacolo sportivo è sempre messo in secondo piano, abbiamo gli stadi vuoti e su questo bisognerebbe cominciare a riflettere. Per questo è un libro che non parla solo di Arrigo Sacchi, ma parla del calcio, parla della società di oggi e come il calcio è lo specchio di una società.
Sì, e anche forse perché lui andava lontano da quelle logiche economiche che purtroppo hanno anche un po' affossato il calcio.
Comandate dai calciatori in particolare.
Beh, insomma, comunque anche questo tipo di gironi, non so, adesso io ripeto, non capendocene niente per quello che sento, però la partita della domenica ha perso il suo fascino.
Il suo simbolo.
No, ha perso molto, il calcio di oggi ha perso molto della sua... Negli anni 90, anche grazie alla sua e al Milan degli anni 90, tutte le squadre italiane erano al centro dell'Europa, ma era anche un momento in cui l'Italia era al centro dell'Europa dal punto di vista economico. Oggi siamo alle periferie, ma non riusciamo più neanche ad andare a fare una finale di Coppa. Adesso speriamo nella Juventus, ma sono anni che non abbiamo squadre che vanno in finale o che vincono la Coppa dei Campioni. Questo dà la dimostrazione veramente che lo sport è veramente lo specchio di un paese.
Mi dicevi il suo rapporto con i calciatori era abbastanza duro?
Era molto duro, perché lui diceva prima vai il gioco, e quando prendeva i giocatori lui voleva uomini prima di tutto.
Non campioni?
Ma i campioni magari, però lui prima di tutto voleva degli uomini veri. Per esempio lui voleva dei personaggi come che fossero prima di tutto dei bravissimi uomini, poi dei professionisti molto precisi, cioè che dessero tutto e che dessero con dei valori.
Qual è il campione che ha amato di più, anche il non campione, ma il calciatore al quale secondo te è rimasto più affezionato?
Gullit è stato, e anche Ancelotti. Gullit perché ha saputo portare la sua idea di calcio all'interno di una squadra straordinaria come il Milan, no?
Un po' americana, un po' sudamericana, un po' olandese, certo.
Sì, sicuramente, ma però era la grinta che metteva, era la volontà di vincere.
E i capelloni grandi che tutti ricordiamo.
Esatto, ma soprattutto è stato Carlo Ancelotti, perché lui rappresenta l'intelligenza.
È vero.
Perché dice una cosa importantissima, dice Sacchi, guardate che sono veramente profetiche da questo punto di vista. E lui dice, guardate che il calcio non si gioca coi piedi, ma si gioca con l'intelligenza, con la testa. Allora uno può essere anche, lui non ama i calciatori giocolieri, perché dice, ma e lo diceva anche Gullit quando facevano i torelli, no, quei sistemi di allenamento, non era bravo, ma quando poi giocava in partita sapeva mettere la sua tecnica a servizio del gioco.
Un po' l'anti-Maradona.
No, lui diceva Maradona è straordinario, ma dietro ci vuole tutta la squadra. No, non so se mi...
Beh, certo, sì. È giusto, effettivamente è così, è un gioco di squadra. Allora Guido, grazie, ci salutiamo qui.
E alla prossima volta, quando magari scriverai un altro libro per ragazzi, perché anche la storia dell'uccello volante che raccoglie i bambini intorno a sé è una cosa che ci ha appassionato moltissimo. Ricordiamo anche quel titolo che adesso mi sfugge?
Il volo felice della cicogna Nilù.
Grazie ancora e alla prossima volta. Ciao Guido.
Grazie, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornati in diretta con Flaminia Naro e con un ospite che abbiamo raggiunto a Pescara. Parliamo di Vincenzo Di Pietro, che ha al suo attivo 4 libri e non solo, tanti scrittori che lo hanno preso a emblema, a rappresentazione di quello che in Italia si sta definendo già come un genere acclarato e con molti fan, che è il thriller esoterico. In particolare, sempre con Leone Editore di Monza, salutiamo Antonio Leone, il titolare, che è molto bravo e attivo nel campo dei libri commerciali, anche se è una piccola casa editrice, fa libri che vendono svariate migliaia di copie e gli facciamo tanti auguri. L'ultimo libro di Vincenzo Di Pietro è Apocalisse. Questa volta qual è il tratto esoterico che il thriller va a toccare?
Apocalisse si concentra su una serie di episodi che attingono dai fatti di cronaca, questa è un po' la caratteristica dei miei ultimi romanzi thriller, cioè quello di pescare degli accadimenti reali e poi naturalmente di cercare di intessere una trama che è assolutamente però di fantasia, senza abbandonare però il lettore alla pura invenzione. In questo caso mi è piaciuto collegare una serie di strani fenomeni che sono stati registrati dalle cronache, fenomeni di cannibalismo, fenomeni di hackeraggio, fenomeni di morti misteriose e alcune dichiarazioni di alcuni alti prelati del Vaticano prima dell'ultimo conclave che segnalavano strane dichiarazioni appunto su presunti abbandoni da parte del pontefice della sua, del suo ruolo, cosa poi stranamente accaduta.
Eh sì, perché si parla nell'Apocalisse di San Giovanni di una situazione che si viene a verificare quando determinati episodi si realizzano, e uno degli episodi è proprio quello del rifiuto di un papa di fare il papa.
Sì, questa traccia in realtà poi attinge anche da alcune profezie che non sono necessariamente quelle ormai, se vogliamo, un po' abusate di Nostradamus, ma anche quelle di Malachia, che vanno a segnalare come alla fine dei fatti anomali investono anche il pontificato di quelli che sarebbero, per carità, rimaniamo sempre nell'ambito dell'esoterismo, gli ultimi.
Uno in particolare dovrebbe essere di colore non bianco, diciamo la carnagione ambrata, direbbe Berlusconi.
Sì, le antiche olive, anche se poi questo è il motto di Malachia, è stato interpretato, se vogliamo, anche come un'origine dei famosi stemmi papali, e ci si concentra in realtà piuttosto su Pietro II, che poi sarebbe l'anticristo, l'antipapa, no? Che dovrebbe portare quindi alla rovina, al disfacimento tanto la Chiesa quanto la città di Roma. E ovvio, lo ribadisco, perché insomma parliamo di eventi che stimolano molto la fantasia.
Senta, c'è qualche similitudine con il grande Dan Brown? Adesso mi viene in mente il film, il libro, quello, cos'era, L'ultima cena? Qual era la chiave del, non ricordo adesso esattamente.
Beh, forse Angeli e Demoni, sì, che aveva, diciamo, questo percorso. Ma in realtà Dan Brown, prima di lui c'è stato un grande scrittore un po' poco conosciuto, se vogliamo, che è Andreas Eschbach, che è già un tedesco, quindi diciamo il panorama non è proprio quello anglofono, ma in realtà con un ottimo romanzo che è anticipato di circa 5-6 anni, la produzione poi di Dan Brown, ha ispirato molti scrittori del mondo. Anch'io confesso, insomma, sono un suo forte ammiratore. Il romanzo, appunto, il video di Gesù, Jesus Play, che rappresenta appunto una delle prime tracce verso l'esoterismo, ben costruito però, quindi attingendo da fatti realmente accaduti.
Io non le nascondo che un pochino c'è il timore che poi voi con queste così percorsi anche di grande fantasia possiate dare degli input alle follie collettive che girano e magari ispirarsi a qualche manifestazione ancora più cruenta di quella che già vediamo.
In particolare di cannibalismo.
Beh, anche.
Ah, oddio, in realtà adesso, insomma, il timore è fugato. Io ho il mio romanzo, in particolare Apocalisse, o il suo predecessore, cioè Il numero di Dio, in realtà non si costruisce su fatti particolarmente efferati o su ricostruzioni sanguinolente, è piuttosto un thriller che cerca di mettere insieme, un po' sulla scia di Michael Crichton, se vogliamo, delle costruzioni che affondano davvero su articoli stampa. Se vogliamo, anche questo è la parte più laboriosa del romanzo, non soltanto in fase di scrittura, ma anche di lettura. Quindi non è propriamente un thriller da suspense fortemente sanguinolenta o un Elsa Poppen.
Grazie ancora, ricordiamo di Vincenzo Di Pietro il suo Apocalisse per Leone Editore, e mi raccomando, leggetelo non di notte.
Grazie e a risentirci.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro inviato dal Piemonte meridionale. Parliamo di Alessandria, una provincia che ha dato i natali ai primi editori italiani, perché Casale Monferrato, ma anche alle grandi vette letterarie tradotte in tutto il mondo, e parliamo del grande Umberto Eco. Ma oggi ci parla Roberto di un artista che ha segnato, attraverso il cinema, il teatro e tutto un po' quello che lui rappresenta, il contenuto dell'informazione, attraverso un film dove il protagonista era Citizen Kane, Quarto Potere. Un libro, un argomento. A te la parola, Roberto.
Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto.
Ciao, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata. Sì, Orson Welles, nato nel 1915 e morto ad Hollywood nel 1985, grande attore, regista, sceneggiatore americano, è il soggetto di un libro scritto a quattro mani da Nuccio Lodato e Franca Brignoli, edito da Lindau Torino. Un libro che ruota intorno al film più importante di Welles, appunto Quarto Potere, Citizen Kane, 1941. L'attore Welles, appunto, che arrivò al successo, lo ricordiamo, con la famosa Guerra dei Mondi.
Radiofonica, ricordiamolo a tutti, fu sì, un primo veramente successo di questo strumento che creò il panico negli Stati Uniti.
Sì, 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 perché infatti l'aspetto curioso, tra virgolette, fu proprio quello, che la gente nell'ascoltare questa radiocronaca inventata straordinariamente da Welles, si preoccupò ad un livello particolare. Questo libro di Lodato e di della Brignoli, che cosa fa? Vuole tracciare una riflessione sulla vita e il profilo naturalmente dell'attore, questo perché siamo in occasione del primo centenario della sua nascita, che avvenne, come dicevo prima, nel 15 nello stato del Wisconsin a Kenosha, il 6 maggio 1915. Interessante però, secondo me, per gli appassionati cinefili, gli appassionati di Welles, la parte del libro di Lodato e Brignoli dove vengono analizzate in maniera estremamente precisa le sequenze del quarto potere, e poi c'è un'altra parte dove invece vengono elencati tutti i commenti critici che il film ha ottenuto negli anni dalla sua nascita fino ad oggi. È un libro, questo Quarto Potere si chiama appunto, Orson Welles 2. Quarto Potere, il libro sul film più discusso e anche più studiato, tra l'altro, dei tanti che hanno visto Welles protagonista, regista e ispiratore. Ed è ispirato, tra l'altro, scusate questo bisticcio di verbo e di parole, è ispirato alla vita del famoso magnate americano dell'editoria William Randolph Hearst, che viene analizzato qui nel classico, come posso dire, profilo di quello che potrei definire il moderno squalo capitalista, tra virgolette, quello in sostanza che gli americani chiamano il tycoon, quindi il magnate. È stato presentato di recente ad Alessandria, in occasione, tra l'altro, un'occasione interessante perché è collegata alla proiezione di un altro film, sempre dello stesso Welles, questa volta era invece Lo straniero. È un evento che è stato organizzato dal locale Circolo del Cinema Delio Ferrero, era presente l'autrice Franca Brignoli. Due parole, Alberto e Flaminia, se ho ancora qualche manciata di secondi a disposizione.
Assolutamente sì, vai Roberto.
Le direi per Nuccio Lodato, che ha insegnato cinema all'Università di Pavia, si occupa di cinema da tantissimi anni ed è redattore della testata Cineforum, e la Brignoli, cioè Francesca Brignoli, che è laureata in storia critica del cinema sempre all'Università di Pavia e che ha al suo attivo un libro uscito nel 2011 intitolato Liliana Cavani, ogni possibile viaggio. Insieme i due hanno già pubblicato 2 per le Mani Microart, uno è uscito mi pare nel 2011 su Ingrid Bergman e l'altro che è uscito l'anno scorso nel 2014 su Marilyn Monroe. Quindi lo ricordiamo prima di passare credo al prossimo argomento, Orson Welles 2. Quarto Potere, edizioni Lindau, collana Universale Film. Sono 172 pagine a €16,50.
Scusa Roberto, proprio rapidissimamente, c'è qualcosa che lo collega nella traccia, non so, con Wall Street, quell'ultimo film interpretato da Leonardo DiCaprio, che sempre si riferisce ai grandi pescecani americani, che poi alla fine finiscono in un tonfo.
Della finanza però, sì. Qui parliamo.
Quella è la finanza, questa è l'editoria, l'informazione, però insomma più o meno il plot è lo stesso.
Ma sì, io direi che c'è, secondo me c'è questo filo, questa sorta di filo rouge, insomma, parliamo sempre di, se non di tycoon, parliamo sempre però di personaggi con profili da squalo.
Ricordiamo che la parola tycoon, Roberto, però è applicabile solo per chi si occupa di comunicazione, quindi una persona molto ricca, ma non in generale, ecco, non un proprietario di automobili, di fabbriche di automobili.
Quindi non è un magnate americano, è solo settoriale.
È settoriale, giusto Roberto?
Ah sì sì, è vero, hai ragione, è un errore che avevo fatto. Sì,
no, non è un errore, hai detto bene, perché appunto Citizen Kane come Hertz
sì, no, forse sono io anzi
campo.
Che l'ho applicato a un campo che non c'entrava. Senti, però dalla grande finanza adesso passiamo
alle donne che fanno la maglia, ecco, quella che tu non sai fare.
Proprio,
però,
non so fare, però mi piacerebbe moltissimo, quindi mi incuriosiscono questi club.
E magari la metti questa cosina che fai davanti alle ghigliottine moderne, no? Vai davanti ai signori
dell'Isis. Intanto facciamo capire di che stiamo parlando. Di che si tratta?
Era un argomento, Flaminia, che io volevo anche trasformare in una domanda. Appunto, se a te interessa lavorare a maglia, puoi iscriverti a questi Knit Café, come sai che adesso usano oramai da un po' di tempo in Italia.
A Milano allora, ce n'è uno molto frequentato, sì, dal bel mondo milanese.
Esatto. Ma in effetti è una curiosità che inseriamo, perché abbiamo parlato della presentazione ad Alessandria, rimaniamo appunto ad Alessandria, perché addirittura dal 2007, io non lo sapevo, dal 2007 ho fatto delle ricerche, c'è questo punto di incontro tra donne, giovani e meno giovani, che sono interessate a lavorare a maglia. Ecco, però, e fin qui, diciamo, per certi versi non ci sarebbe nulla di importante. Ma questo luogo d'incontro alessandrino, Cuore di Maglia si chiama, Cuore di Maglia, un nome a caso.
Fanno del bene, fanno del bene.
Esatto, fanno del bene perché realizzano cuffiette, pigiamini, scarpine e rivolgono i loro prodotti a scopo benefico per le mamme che hanno bambini nati prematuri.
Beh, ma un'iniziativa stupenda.
Straordinaria.
Ci tocca nel profondo.
Ora mi domando, è rimasto solo per donne o stanno entrando gli uomini anche in questi
come
club?
Il marito della Merkel.
Ma guarda, considerando il discorso delle pari opportunità che sono collegabili ad altri discorsi, no? Ovviamente, chissà che in futuro anche gli uomini non si mettano...
Un pannolino club.
Io non me lo auguro, francamente.
Io non ci vuoi dare l'opinione.
Beh, insomma, basta, non se ne può più.
No,
no, possiamo magari incominciare ad imparare a sferruzzare, chissà che in futuro non sia magari un...
Grazie Roberto, dai. Alla prossima volta così ci fai un baglioncino.
Va bene, d'accordo.
Grazie Roberto.
Grazie a voi.
A presto, ciao.
Alla prossima, risentirci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, stiamo per concludere anche questa puntata e la concludiamo con due appuntamenti, con due incontri importanti con Gianni Bozzacchi, che ha con noi deciso di mantenere alta la qualità della nostra trasmissione, e ti ringraziamo Gianni.
Grazie.
E rimarrà appunto fino alla conclusione di questa puntata. Oggi vogliamo parlare del 1945. Roma città aperta, parliamo di quel film, abbiamo già incontrato Lia Levi che ci ha ricordato come è stato inutile per gli ebrei romani dare i braccialetti loro ai tedeschi, perché poi comunque sono stati messi sui treni blindati e non sono mai più tornati. Ma non vogliamo parlare solo di quel 45 nel quale, ahimè, lontano, ma vedendoti sei giovane come allora, sei nato in quel giugno.
Sì. Il 30.
E vogliamo parlare, ti faremo gli auguri, vogliamo parlare del tuo mondo cinematografico, perché tu nel cinema hai dato moltissimo soprattutto a una delle star, la più star di tutte americane, che è Elizabeth Taylor. Raccontaci qualcosa.
Allora, Elizabeth, io ero veramente un ragazzino nato a Roma, un pochettino dispettoso, e un giorno ho avuto la fortuna di iniziare nell'ambito della fotografia e fui spedito in Africa in un film che si chiamava The Comedian. È un film su Papa Doc, sul dittatore di Haiti, con Elizabeth Taylor, Richard Burton, Alec Guinness e Peter Ustinov. Era da un libro di Alan Green e Peter Glanville era il regista. Quando sono arrivato in Africa, a Cotonou, all'epoca la nazione si chiamava Dahomey, adesso si chiama Benin, e Elisabetta, quando mi vide, disse: ma questo, che mi mandano un ragazzino a fare le fotografie? No, non lo voglio. Quindi avevo la possibilità di fotografare qualsiasi persona al di fuori di lei. E io, logicamente, dopo 16 ore di viaggio, le punture contro la malaria, contro tutto, ho detto: no, io la fotografo lo stesso. Ha amato talmente tanto le fotografie che mi ha chiesto di diventare praticamente il suo fotografo personale. Me lo chiese Richard. Quando me lo chiese, per far capire chi ero all'epoca, questo ragazzino buttato in questo mondo del jet set, mi chiese: you wanna be part of the family? E io lo guardai, dico: questo che vuoi? Io
un padre ce l'ho già,
c'ho la madre che mi vuole adottare. E siccome lo guardavo senza rispondere, ho detto: because Elizabeth needs you. E questi fanno ammucchiate
con i ragazzini.
Eh sì, perché dico, che è questa cosa? Quindi, per far capire chi ero, tant'è vero che ne ho scritto un libro dove c'è già una sceneggiatura.
Però tu sei partito, quindi delle ammucchiate tanta paura non ce l'hai.
No. Quindi niente, ho lavorato con Elizabeth per 14 anni, sono stato il suo fotografo.
Ti ha svezzato.
Personale, sono stato il curatore della sua immagine, c'era veramente un rapporto straordinario, è stata testimone al mio primo matrimonio. Quindi,
e poi tanti altri hanno scelto di lavorare con te e tu con loro.
Sì, Grace Kelly, Farah Diba, Brigitte Bardot,
Beh, diciamo che poi dopo un ingresso con Elizabeth Taylor potevi scegliere a quel punto, no? Però tu l'hai messa in maniera molto divertente, ma tu arrivi in Africa che eri già qualificato come fotografo.
No, non ero qualificato, ero qualificato come ritoccatore più che altro. Ero a Roma considerato il migliore ritoccatore di positivi e
negativi. Quello che oggi si direbbe Photoshop.
Sì, però mio padre era un grande...
C'era il pennellino all'epoca.
Era un fotografo scientifico, caporeparto del reparto fotografico della Stato, della patologia del libro, rivelazione immagine scomparsa.
Beh, quindi ce l'avevi proprio nel DNA.
Avevo più che altro nel DNA la parte, diciamo, tecnica.
Tecnica. Sì.
Ma il mio, è stato il mio grande problema quando a un certo punto ottenevo dei risultati, perché la mia fotografia era istintiva e non ragionata, quindi ottenevo dei risultati ma non sapevo perché.
Quindi
e questo
un
è stato
puro,
anche il problema,
un talento
che
selvaggio.
Mi ha fatto abbandonare la fotografia per cercare di crescere. Io nel 1976 ho attaccato la macchina al chiodo e ho detto basta, non lo faccio più, non l'ho mai più fatto.
E però hai continuato a fare il consulente d'immagine per loro?
No, no, sono rimasto molto amico con loro e ho cominciato a produrre. Ho prodotto il primo film che era diretto da Monty Hellman nel 1977 con Sam Peckinpah come attore, Warren Oates, Jenny Agutter.
Il mito.
Pippino Rotunno fece la fotografia. Film straordinario, Pino Donaggio la musica, insomma...
Tutti numero uno.
Sì, è stato un film che oggigiorno è considerato un cult. Poi ho prodotto subito dopo un altro film con Jacqueline Bisset, Maximilien Schell e Terence Stamp, e quel film lo salvai rigirando, diventando un po', diciamo, regista, perché il film era troppo lungo, e da lì ho capito che in realtà dovevo fare la transizione tra quello che è l'artigianato e l'industria. Quindi sono tornato in America.
Fra pochissimo però ritorniamo in Italia, a un momento del cinema italiano che per te, anche se eri giovanissimo, ti ha segnato, ha fatto in modo che dopo il tuo carisma, la tua sensibilità potesse esprimersi da quelle radici. A fra pochissimo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ultimo intervento di questa puntata. Siamo sempre in compagnia di Gianni Bozzacchi a parlare di cinema e di esperienze che lo hanno segnato. Perché Gianni, che nasce nel 1945, giovanissimo, si abbevera, possiamo dire, si intride, si assorbe come una spugna quello che lo circondava all'epoca, il grande cinema del neorealismo. E gli ha voluto dedicare un ricordo privato e da persona adulta oggi, con una raccolta di testimonianze, di schede, di analisi curate da lui e da suoi collaboratori in un libro, Non eravamo solo ladri di biciclette, che esce per i tipi della sua casa editrice, parliamo della Tree World, e insieme anche un documentario, un film documentario che gli auguriamo con tutto il cuore possa partecipare anche al premio più importante di tutti.
Un docufilm, no? Si chiama docufilm, che poi è stato già presentato all'Accademia dei Lincei a Roma.
Sì, e a Venezia, fuori concorso.
E all'Oscar, come dicevamo, speriamo che ce la faccia.
Per l'Oscar. Diciamo che il libro è tratto dal documentario. Cioè, io ero molto amico con Carlo, che è stato anche uno dei miei maestri.
Carlo Lizzani,
che è stato qualcosa per me di straordinario, perché c'è stata una grande intesa con lui nel mio modo di esprimermi attraverso la macchina fotografica durante il film a Mussolini Ultimo Atto, che fui chiamato da Life Magazine a coprire una scena dell'uccisione, diciamo, di Mussolini. Da lì nasce questo rapporto e parlavamo spesso della situazione internazionale, su quello che era in realtà, che cosa ha fatto per il mondo il neorealismo. Io andavo in giro per il mondo e venivo spesso chiamato dalle università, sia americane, inglesi, francesi, spesso con altri, per esempio con Michelangelo Antonioni ne ho fatte 3 o 4 in America di interventi, di seminari. E la loro partenza all'estero è sempre sul neorealismo. Quindi dissi a Carlo, ma perché non facciamo un bel documentario, però con un po' di sarcasmo?
Carta vetrata.
È molto umano. Tant'è vero che uscì fuori con questo titolo, Non siamo solo.
Ladri di biciclette.
Non eravamo solo.
Non eravamo solo ladri di biciclette.
Quindi,
ma anche qualcos'altro.
Qualcosa in più. anche spiegando che la prova del 9 viene dal fatto che alla fine del neorealismo, nel 1954, che cosa succede in Italia? Hollywood era Roma, perché avevano capito che le nostre maestranze erano ben superiori a qualsiasi altra maestranza.
E costavano poco.
Ma non, pure questo, ma l'artigiano vero.
Beh, erano quelli bravi, eravamo noi.
Bravissimi. Sì. Quindi, ma ancora lo siamo.
E lo siamo in ancora, infatti.
L'unico problema è che ormai sono sparsi per il mondo.
Certo. E io ce li hanno rubati.
Questi, in realtà, perché certo, per me è un ritorno. Io adesso torno da 40 anni d'America, quindi con una nuova.
Non ci attentura. Lasciare, mi raccomando, resta con
noi. No, tanto è vero che il programma è abbastanza, se Dio me lo permette.
Quando lo presenterai nelle sale, se è previsto anche un circuito?
Lo presenterò dopo l'Academy, adesso lo devo presentare.
Ci torni a trovare allora quando sarà in sala?
10 giorni a New York e 10 giorni a Los Angeles sarà programmato. E poi con l'aiuto, è stato fatto con l'aiuto di Bertolucci, Fratelli Taviani, Olmi, Scorsese e Umberto Eco. Siamo riusciti a trovare anche Enzo Staiola, che ha dato una partecipazione, che è il bambino di Ladri di Biciclette, che ha fatto piangere il mondo.
È vero.
Sono riuscito a convincere, perché avevamo già un'amicizia, perché era nel mio film China 9 e Liberi 37, Franco Interlenghi, che devo dire nel documentario è straordinario, perché oltretutto si è proprio messo a piangere parlando di queste cose.
Gianni, mi permetti di interromperti dicendo che uno dei pregi di questo lavoro è quello che non esiste una simpatia maggiore verso alcuni e non verso altri. C'è molto equilibrio. Sei riuscito a parlare di tutto il neorealismo in un modo veramente molto equilibrato.
Imparziale.
Perché, esatto, ci sono i tifosi di Rossellini, ci sono i tifosi di De Sica e spesso troviamo poca obiettività. Invece, come bravo fotografo quale sei, nasci fotografo, l'obiettivo non l'hai perso e sei rimasto attento a tutti, in qualche modo anche ai piccoli, qualcuno che hai riscoperto, tanto che l'altro giorno alla presentazione, quando siamo venuti insieme con sì, Flaminia al Parco dei Principi, ci siamo domandati ma questo chi era? Poi abbiamo guardato, se lo vuoi dire dillo tu, noi non lo diremo mai quel nome, abbiamo guardato chi era e abbiamo detto perbacco, ci voleva Gianni a farcelo riscoprire.
Enzo Staiola. Sì, Enzo è veramente una persona di una carineria incredibile.
No, però insomma è un po' un mea culpa per la nostra ignoranza, perché sì, è vero, ci voleva Gianni, però effettivamente è un personaggio emblematico.
Un risultato che l'ha raggiunto.
Sì, ma non andava dimenticato.
Beh, io sono una persona che quando si mette in testa di fare una cosa la fa, ma la fa penetrando proprio in tutto, cercando di andare proprio
alla radice,
sì, alle radici. Qui c'è stata fatta una ricerca che è durata 2 anni. Quando io ho detto a Carlo facciamo questo documentario, prima di tutto il documentario ho costruito l'idea di quello che potrebbe essere lo studio di un grande regista che vive di memorie, e questa cosa è stata una cosa importantissima che ha sorpreso anche Carlo, e Carlo non lo sapeva, e questa finestra che lui a un certo punto apre, eravamo negli studi nel teatro di posta del centro sperimentale, apre questa finestra e nell'interno trova un film, quindi si gira verso la macchina da presa e dice ma che è? Neppure lui lo sapeva, perché l'abbiamo raccontato con una tecnologia moderna, abbiamo usato l'iPad, interviste via Skype, la televisione, la finestra che si apre, c'è un film, è qualcosa di molto movimentato e nello stesso tempo molto umano, e quindi siamo riusciti a portare sullo schermo delle cose che non si sono mai viste, quel mondo che riusciva a fare delle cose in un modo straordinario.
Con
poi l'invenzione del piano sequenza, che viene veramente trattato nel modo più inquietante, se vogliamo, quello che ha cambiato il sistema di fare il cinema. Quindi esce fuori una cosa ben precisa, che con il neorealismo nasce il cinema moderno. Quindi abbiamo insegnato a fare il cinema a tutti, ma poi che cosa è successo? L'intervento della politica. L'intervento della politica ha bloccato questa transizione da artigianato a industria, perché pensava che questa industria avrebbe cambiato il modo artistico di esprimersi di noi italiani. Non è vero, tant'è vero che oggi, per esempio, devo spiegare com'è il cinema mondiale. Quando io sono nato si chiamava show business. Poi, a un certo punto, con diciamo, i grandi investimenti nell'industria che hanno portato a crearla, è diventato business show. Oggigiorno non è nessuno dei due. Oggigiorno è marketing per creare uno show, per generare il business. La paura delle persone creative, dice, ah, ma io perché mi devo basare sul marketing? Il marketing dà il target. E con quel target tu sai cosa puoi spendere. Tant'è vero che oggigiorno i budget dei cinema sono anche esagerati, ma non vuol dire nulla. Avatar è costato 476 milioni di dollari, ma ne ha incassati 6 miliardi. Quindi qual è il problema?
Certo, tutto è proporzionale.
Quello che io dico è che non bisogna più fare film nel segno di vorrei ma non posso. Bisogna farli nel modo più corretto.
Grazie ancora, ricordiamo di Gianni Bozzacchi, Non eravamo solo ladri di biciclette, per la Three World Cinema e editoria. Quindi aspettiamo di
che
trovarlo
sarà
in libreria.
Stampato da Marchesi
Arti
che
grafiche,
stampa praticamente la Treccani.
Conosciamo benissimo,
grande
artista. Grande.
E ricordiamo anche che il presidente Napolitano ha dato una targa di riconoscimento nel 2013.
Salutiamo le nostre radio Cultubernali dove verrai ascoltato, quindi non solo a Roma.
E salutiamo Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Radio Attività a Trieste, Radio Onda d'Urto a Brescia, Lombardia, Veneto e Trentino, Radio Campagnola nel Trevigiano, Radio Budrio, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodi a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Bari Radio Città Futura, Ciao Radio a Bologna, Radio Rovigo.net da Rovigo sul web, Radio Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena.
Alla prossima, ciao Gianni.